Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Quale altra radio vi fa sentire 5 minuti e 20 di Led Zeppelin alle 12:13 minuti? Continuate a mandarci i vostri pensieri sulla radio, perché domani abbiamo la giornata che la celebra perché è stata, come dire, protetta, viene protetta anche dall'UNESCO, che l'ha dichiarata patrimonio universale. Radio e viaggio, questo facciamo a quest'ora tra le 12 e le 13. Saluto Umberto Mattia che è in regia, Gianni Faluomo che è in redazione, e saluto anche il preside della scuola che ogni settimana, come dire, si impossessa di noi, cioè Claudio Visentin. Campanella. Eccoci sui banchi, prof, buongiorno.
Ecco qua. Anzi, quindi sareste posseduti teoricamente.
Siamo posseduti. Accidenti.
Accidenti.
Impegnativo, perché la tua mole, Visentin, sappiamo essere importante, quindi ti faccio posto.
Ok, eccomi
allora.
Qua.
Allora, oggi parliamo insieme alla Scuola del Viaggio e al suo preside, che appunto è Claudio Visentin, di viaggi sostenibili. Però, nel senso, bello, ne parliamo sempre continuamente. Però dico anche che è molto facile fare quelli bravi che fanno turismo responsabile quando si va a dorso di asino, a piedi, in bicicletta, piano piano, lemme.
Lo so, hai ragione. Diciamo che anche, però, quello che vogliamo raccontare oggi, in fondo, noi smitizziamo anche molto questa figura del viaggiatore, che sennò diventa anche un po' ridicola. Quello che vogliamo dire oggi è anche proprio questo, cioè che anche se avete un lavoro normale, una settimana di ferie, una scarsa inclinazione a cavalcare quadrupedi, potete comunque essere degli ottimi turisti sostenibili e responsabili. È una cosa così facile che ve la raccontiamo con una fiaba. Cosa c'è di più facile di questo?
Eccola, vai.
C'era una volta l'isola d'oro, che poi trova una casetta. E dentro, ma non era una casetta, era una casetta dei tre orsi, e era aperta una finestra e lei entra, e poi a questo punto finisce. Non mi ricordo, le sono piccola.
Radio Capital.
Allora, la favola è la favola di Riccioli d'Oro, caro Visentin.
Certo, Riccioli d'Oro e tre orsi. Diciamo subito intanto ai nostri ascoltatori che sono in macchina che non è la favola della buonanotte, a scanso di incidenti stradali.
Sì.
Diciamo, ecco, non devono fare la nanna.
Ma secondo me, il punto vero, perché adesso spieghiamo perché questa favola,
certo,
può essere importante per capire se siamo responsabili o no. Cioè, questa è la favola del turista non responsabile, diciamo così, possiamo stigmatizzare così.
Certo, Riccioli d'Oro infatti si infila nella casa dei tre orsi, però fa un sacco di disastri.
Aspetta un attimo, aspetta, senti, perché...
Ma non era una casetta, era una casetta dei tre orsi.
Cioè, non era una casetta, cioè, non era casa sua, era la casa
non
dei
era
tre
casa
orsi.
Sua. Era la casa dei tre orsi, papà orso, mamma orsa e l'orsetto, e la Riccioli d'Oro, infilandosi in questa casa, finisce per mangiare il porridge, rompe la sedia dell'orsetto, si sdraia sul letto del bambino, cioè fa un sacco di guai per curiosità, senza però avere una cattiva intenzione, fino a quando poi arriva l'orso padre, diciamo. È molto importante che questa fiaba la raccontino i papà, perché qua bisogna calcare un po' la mano, il quale fa un ruggito tremendo, la sveglia e la fa scappare. Molti turisti sono un po' così, cioè non si accorgono dei danni che fanno andando in giro per il mondo.
Esatto, facciamo la fine di Riccioli d'Oro. E allora, come si può fare per diventare un po' più accorti, un po'
allora,
più responsabili?
Si può partire proprio dalla fiaba di Riccioli d'Oro, che curiosamente è tutta basata sul numero 3. Tre orsi, tre tazze di porridge, tre sedie, tre letti, e si può fare un modello di viaggio in numero 3. Basato sul 3, cioè cosa si fa? Si viaggia poco e si fa viaggi lunghi, che è la cosa più importante, niente weekend internazionali, ma quando si parte davvero, che poi il viaggio è quella cosa lì. Il primo anno Fate quello che volete, lungo viaggio intercontinentale, usando anche l'aereo, andate dove volete, anche in Australia, dall'altra parte del mondo. Secondo anno invece si rimane in Europa e quindi ci si muove con una scala un po' minore, col treno, con l'auto, magari ancora con l'aereo, diciamo entro i 1000 chilometri. Il terzo anno si sta nel proprio paese a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, come volete. Queste due semplici indicazioni, cioè pochi viaggi lunghi invece che tanti viaggi brevi, e questo sistema del 3 bastano per rendere il turismo sostenibile. È incredibile.
Esatto, perché invece c'è una abitudine che un po' avevamo preso e forse ancora abbiamo, quella di utilizzare i voli low cost per fare ad esempio tanti weekend internazionali. Tu ti compri un volo, certo, per Londra, 9 euro, vuoi non andare a Londra, ma finché Londra tutto bene. Ma in realtà questo modello del viaggio low cost ha fatto in modo che si spingesse sempre di più un modello di viaggio senza forti motivazioni, cioè vado in un posto semplicemente perché costa poco, ma che cosa ci vado a fare?
Boh, e lo so, è triste perché il viaggio low cost lo amiamo tutti, ci piace, è una delle cose più belle del nostro tempo insieme all'Erasmus e altre iniziative. Purtroppo non è proprio sostenibile, cioè dal punto di vista ambientale, e vediamo tutti i problemi che abbiamo, quel modello di viaggio non funziona. Però non mi sottovalutate anche il mio modello in base 3, diciamo, perché è un modello molto raffinato. C'è il viaggio internazionale, c'è il viaggio a media distanza e c'è il viaggio vicino, che sono tre modi proprio diversi di viaggiare, anche con la testa, col bagaglio, con gli amici. Sono proprio tre stili di viaggio diverso. È uno stile molto raffinato dell'insieme.
Ok, sentiamo se i nostri ascoltatori hanno qualcosa da raccontarci in questo senso. Quella
molto
volta
volentieri
che, anche prendendo l'aereo, sono riusciti a fare qualcosa di estremamente bello. Ci sono dei tour operator che fanno cose meravigliose e tra poco ne parliamo. Niente compiti, mi pare di capire oggi.
Niente compiti. Perché c'è un giorno di sole e alla fine i nostri poveri ascoltatori hanno scritto come dei copisti medievali per settimane e settimane.
Basta
oggi
così.
Vacanza.
Tutti liberi. Grazie Claudio Visentin. Alla prossima settimana. Ciao.
Radio Capital.
Radio Capital. 12:25 minuti, ci scrive Francesca, ci state scrivendo in tanti, 3886708090, diretta@capital.it, non l'ho ricordato ma voi lo sapete meglio di me, pagina Facebook Capital in the World, e ci scrive un'ascoltatrice, è vero quello che avete detto, si può essere sostenibili e impattare poco anche non essendo eroi, cioè facendo le vacanze che si possono fare con le proprie disponibilità, di tempo, di denaro, senza fare cose eroiche, andare a cavallo, andare lungo i fiumi a piedi per giorni e giorni e giorni. Ad esempio, avete mai fatto i viaggi solidali? C'è un tour operator storico che li organizza e tra poco ci parliamo.
Radio Capital.
Pharrell Williams, Classic Today, una delle canzoni più belle che passiamo in questo periodo. 12:33 minuti. Al telefono c'è Enrico Marletto, che è il presidente di Viaggi Solidali. Buongiorno Enrico.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, sei uscito dalla metropolitana, ti sentiamo forte e chiaro.
Bene, allora, una bellissima giornata di sole torinese.
Oh, finalmente, anche qui c'è un po' di sole perché Viaggi Solidali è un tour operator che ha aperto a Torino diversi anni fa.
Sono 15 anni che abbiamo iniziato a fare questa attività, organizzando viaggi appunto di turismo responsabile un po' in tutto il mondo, e poi già una decina di anni fa abbiamo cominciato a pensare che turismo responsabile non voleva dire necessariamente fare viaggi strani, famo lo strano nel turismo, diciamo, ma era un modo di viaggiare diverso che si poteva fare anche a casa propria, e da 4-5 anni proponiamo addirittura delle passeggiate nelle nostre città con lo spirito interculturale, come se fosse un viaggio dall'altra parte del mondo.
Sì, tu mi hai detto si può fare un viaggio intercontinentale senza prendere l'aereo, che ad esempio per Patrizio Mattei, che oggi non c'è, salutiamo, sarebbe l'ideale, visto che lui ha il terrore di mettersi su una cosa che vola. Perché ad esempio voi che cosa organizzate? A Porta Palazzo, immagino a Torino.
Sì.
Invece in altre zone etniche di altre città che cosa fate esattamente?
Allora, l'idea è nata nel 2010, sono delle passeggiate nelle nostre città accompagnate da delle guide un po' speciali, più che guide sono testimoni, come dei griot che ci accompagnano a passeggio nelle nostre città raccontandoci però le loro culture. Sono migranti che sono stati formati per fare questo tipo di attività e che ci portano a scoprire nelle nostre città quei luoghi di culto, i luoghi culturali, ma anche gli esercizi commerciali, i prodotti, si assaggiano delle cose tipiche, diciamo, come se fossimo per una strada di Pechino o di Marrakesh con una guida locale cinese o marocchina che però ci spiega che cosa, come si fa veramente il couscous, o che le nuvole di drago sono un'invenzione per noi occidentali ma in Cina non esistono, passeggiando in un quartiere della nostra città.
Esatto. E poi Enrico, anche un viaggio di nozze ad esempio può essere sostenibile e solidale.
Sì, come dicevo prima, cambia solo l'approccio. Noi tendiamo un pochettino a essere consumisti su tutto, questa società ci porta a consumare ogni cosa senza apprezzare quello che stiamo consumando. Nel turismo ci sono parecchie coppie che hanno scelto di fare magari un matrimonio di tipo eco e solidale, per cui magari fanno il catering con i prodotti del commercio equo, cercano location di certo genere, ma c'è anche la possibilità di fare un viaggio di nozze di turismo responsabile, il che vuol dire comunque fare un bel viaggio di nozze, quindi una situazione anche intima, tranquilla di coppia, come una immagino cerchi un viaggio di nozze, però rispettando la cultura locale, conoscendo le persone del posto, ecco, cercando di arrivare nei luoghi un po' da amico e non con quel filtro che purtroppo spesso hanno i turisti con i locali, che lo fanno sentire un po' come dei portafogli ambulanti.
Sì, esatto, cioè le Maldive si possono vedere, si può andare alle Maldive in viaggio di nozze magari, senza chiudersi in un villaggio turistico.
È un bel esempio, cioè diciamo che quello che dici tu è un po' alla base di tutte le nostre proposte. Noi nei villaggi è un must, non ci chiudiamo mai, perché vogliamo essere aperti, vogliamo conoscere il più possibile la gente del posto. Il payoff del nostro logo è appunto il turismo dal volto umano. Alle Maldive normalmente, se si immagina il turismo, nella carta patinata dei cataloghi si vedono bellissimi mari per fare immersioni, villaggi all you can eat dove c'è l'animazione all'interno, però pochi sanno ad esempio che è un paese musulmano, e quindi per esempio noi non lo proponiamo nel periodo del Ramadan, perché ovviamente è un periodo molto particolare dove se si vuole condividere con la gente del posto la quotidianità vorrebbe dire fare digiuno dal mattino alla sera, e forse non è l'ideale per un viaggio di nozze. Detto questo, la qualità del cibo, la qualità dell'accoglienza e il mare ovviamente sono quelle della Maldive, per cui rispettando i locali si può fare un bel turismo e fare anche un bel viaggio di nozze.
Esatto, anche perché poi torni da questi villaggi. Io ci sono stata ad esempio in viaggio di nozze, sono stata ai Caraibi, accidenti a me, sono andata in un villaggio turistico americano peraltro, quindi per me sembrava veramente di stare sulla luna, e non so niente, cioè sono tornata da quel posto, dall'isola Turks and Caicos, senza sapere assolutamente che cosa ho visto, dove sono stata, cioè potevo essere tranquillamente, che ne so, in Sardegna, in Sicilia, certo c'era il mare dei Caraibi, ma perché a noi ci manca in Italia il mare dei Caraibi, abbiamo mari bellissimi e però intanto ti guardi anche un po' intorno. Invece sono tornata completamente ignorante, e da quel momento ho detto mai più. Però ci sono posti del mondo in cui se non vai nel villaggio ti sembra di non poter andare, invece non è così. Senti, linkiamo sulla nostra pagina Facebook il vostro sito. Grazie Enrico Merletto e grazie ai Viaggi Solidali. Buona giornata.
Grazie a voi, buona Ciao. Giornata.
Radio Capital. Radio
Capital. Come ad esempio Marco, Pieve, Porto Morone, Pavia, dice: non sono del tutto d'accordo sul discorso che facevate sulle low cost, nel senso che a un certo punto abbiamo cominciato a prendere voli a 9 euro senza sapere dove stavamo andando, l'importante era andare spendendo poco. In realtà ho scoperto, dice lui, meravigliose città che non avrei mai potuto altrimenti vedere a prezzi nulli. È vero, è un punto di vista. Anche Anna dice: con due amiche sono stata a Dublino, low cost senza meta, ma quanto è stato bello scoprire una città senza saperne quasi nulla. E poi saluto anche Alessandro che ha scritto al 3886 70 80 90: sono stato uno studente Erasmus e concordo quello che avete appena spiegato, ci sono delle meraviglie assolute dietro casa. Io ad esempio abito sulle Dolomiti, vecchie strade, antichi edifici, borghi che la quasi totalità dei miei vicini non conosce. Sostituendole a qualche viaggio più commerciale puoi avere la sensazione di fare davvero qualcosa di esotico. Tra l'altro Alessandro mi dà l'opportunità di dire e annunciarvi ufficialmente che sta per ripartire la stagione di viaggi con Lonely Planet Italia, con Lonely Planet, e nella prossima settimana saremo veramente dietro casa, cioè andremo in Svizzera. Ora, quando abbiamo cominciato a ragionare del fatto di raccontare la Svizzera a voi, agli ascoltatori e ai lettori di Lonely Planet, ci siamo detti: ma interessa, non interessa, in fondo è qua dietro, ma che ci andate a fare in Svizzera? Io non sapevo nulla della Svizzera, se non tutto quello che mi hanno raccontato i miei genitori, emigrati migranti nel cantone dove si parlava la lingua tedesca. Infatti mi chiamo Doris per quello, non per altro, perché sì, davvero, perché i vicini tedeschi dei miei genitori avevano una figlia bella, bionda, riccia, carina. Quando mia madre è rimasta incinta dice: chiamiamola Doris, perché lei si chiamava così, magari viene. Poi è nato Calimero, ma fa niente. E quindi non sapevo nulla e ho cominciato a leggermi delle cose sulla Svizzera e mi sono perdutamente innamorata. È la prima volta che mi succede. Anche prima di andare in Scozia mi ero studiata tante cose, avevo letto le mappe, le foto, ma questa volta sono rimasta davvero, perché non sapevo nulla, non sapevo quanto è bella, non sapevo le montagne incredibili che ha e non sapevo anche che esiste un caso speciale Svizzera, qualcuno l'ha chiamato così, cioè una regione così inospitale, una nazione così inospitale, così piccola, che è riuscita a diventare una potenza pazzesca. Come ci sono riusciti? Ho cercato di capirlo, non so se ci sono riuscita. In realtà poi adesso la Svizzera è sulla bocca di tutti per questa cosa del referendum, dei frontalieri, e sicuramente affronteremo il discorso. E io vorrei tanto che ci seguiste in questo viaggio, che è un po' un viaggio particolare e che dovrebbe dimostrare proprio questo, che magari le bellezze ce le hai dietro casa, ma sei soltanto accecato da stereotipi e pensi delle cose che ti hanno inculcato, oppure cose che sono mezze verità, ma non hai mai trovato il tempo e la volontà di vedere se erano vere oppure no. Quindi se ci ascoltate dalla Svizzera, se la Svizzera la conoscete, se siete frontalieri, tutto quello che vi va, cominciate a scriverci, doris@capital.it, oppure dirette@capital.it, oppure pagina Facebook Capital in the World.
Capital in the World, il mondo gira su Radio Capital.
12:54 minuti, voi bussate che rispondiamo ai vostri messaggi, grazie. 3886 70 80 90. Per chiudere il discorso sui viaggi sostenibili e sul turismo sostenibile, Antonio scrive che quest'anno il viaggio solidale andrebbe fatto in Sardegna. Sono assolutamente d'accordo, in Sardegna e altre zone che hanno subito danni, ad esempio Bonporto. Facciamoci una bella vacanza a Bonporto, che con le zanzare e l'umidità d'estate è la morte sua proprio, però questa potrebbe essere un'idea. Laura dice che anni fa ho ospitato a Torino amici trentini e si è dovuta preparare come una turista sulla sua città, cosa che non facciamo mai. Ad esempio a me succede quando viene qualcuno a trovarmi a Roma, poi tanto non sono capace lo stesso, ma ci provo. Allora, per quanto riguarda la Svizzera invece, ci scrive Marco che ci ascolta da Zurigo. Marco, se vorrai potrai essere nostro ospite, perché noi veniamo in Svizzera anche per incontrare gli italiani che lì vivono e per farci raccontare il loro punto di vista, e ci chiede dove sarete esattamente. Allora guarda, il 17, lunedì 17, cominciamo dalla località dove ha avuto la sua ultima vittoria Alberto Tomba, il grande Alberto, cioè era il 1998, Coppa del Mondo. Siccome so che siete dei fanatici, siete bravissimi, avrete indovinato che saremo a Crans-Montana, che poi non ho capito se si dice Crans-Montana oppure Crans-Montana, visto che è Svizzera francese. No, però i telecronisti quando facevano le discese sempre Crans-Montana, quindi forse si dice così, se qualcuno lo sa ci aiuti. Poi martedì 18 e mercoledì 19 invece saremo a Lucerna, e giovedì 20 e venerdì 21 saremo a Zurigo. Quindi Marco, se vuoi sei invitato, e insomma fatevi vivi, scriveteci perché vi veniamo a trovare se è possibile, se ce la facciamo. E poi ci stanno scrivendo molti sulla Svizzera, qualcuno che la conosce perché ha un parente, uno zio, chi non ci ha avuto un parente che è stato in Svizzera, e quindi per racconti, per fotografie viste, altri che invece ci vivono e altri che dicono: io però dopo il referendum non ci andrei, anche se so essere bellissima. Augusto, poi ne parliamo di questa storia del referendum, che secondo me è molto più complessa di come l'abbiamo voluta semplificare noi.
Radio Capital. Radio Capital.
Tra le tante cose c'è il ristorante La Lanterna di Diogene da provare. Ce la dice Ale di Bologna, perché abbiamo detto che una vacanza sostenibile e solidale potrebbe essere in Emilia, nelle zone alluvionate, in Sardegna. Qualcuno dice: sì, ma in Sardegna si spende il triplo che fuori da altre parti. Dipende come vai, sempre. Puoi parlare, Edoardo Buffoli,
no,
se vuoi.
No, certo, a Remi non ci puoi andare. A Remi. I traghetti costano tanto, però, è vero.
Costano tanto.
Ma approfittando di largo anticipo, si può avere qualche sconto, sì.
Allora, si dice Crans-Montana. Crans-Montana, e l'abbiamo verificato, tu lo sapevi già prima di verificare con il traduttore.
Certo, io sono tutti gli inverni a Crans-Montana.
No, nemmeno io, infatti è la prima volta che faccio una cosa così chic. Senti, sei pronto per la trasferta?
Domani a Genova Pontici Zero, sì, siamo prontissimi. Pubblico okay. Genovese, accorrete, numerosi.
Però venite un po' prima, perché ci sono
venite
i posti migliori e così potete stare comodi. Va bene, tra poco sentirete le ultime notizie. Saluto Umberto Mattia in parte tecnica, Gianni Faluomo in redazione, e vi lascio con Your Song e Giancarlo Cattaneo. Ciao a tutti.
Capital in the World. Anche in podcast su iTunes e su capital.it.